Tra il 1495 e il 1497 Leonardo da Vinci dipinge una delle sue opere più famose e rivoluzionarie, l'Ultima Cena nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano, commissionata da Ludovico Sforza. Tanto rivoluzionaria quanto colpita da una serie di vicende avverse che hanno fatto sì che è arrivata fino ai giorni nostri, ma in situazioni molto precarie. Intanto la collocazione dell'opera. L'Ultima Cena si trova all'interno del refettorio, cioè un luogo che era vicino alle cucine, quindi molto ricco di vapori, umidità e di sostanze che nel corso dei secoli si sono adagiate sulla superficie muraria e quindi sono andate a rovinare i colori, i pigmenti del dipinto. In più il dipinto si trova su una delle pareti che danno verso l'esterno e quindi anche infiltrazioni della pioggia, dell'acqua, dell'umidità, del freddo dall'esterno hanno sollevato pian piano, hanno creato dei sali che hanno sollevato pian piano l'intonaco, facendo crepare, poi sbriciolare l'affresco, l'intonaco su cui era contenuto il pigmento dell'affresco. Ma vi è un'altra motivazione del degrado dell'opera, e cioè la tecnica scelta da Leonardo. Leonardo, proprio per poter dipingere attraverso questa tecnica data per velature, queste sfumature estremamente attente, particolareggiate, velate con estrema cura, non sceglie di realizzare l'affresco, che era invece una tecnica che voleva una realizzazione estremamente veloce, immediata, proprio per riuscire a disporre il pigmento nell'intonaco che nel giro di una giornata si sarebbe asciugato. E allora Leonardo cerca di riprendere una tecnica pittorica che già i romani utilizzavano e che era l'encausto, cioè una via di mezzo tra l'affresco ma con l'utilizzo anche dell'olio. Il problema è che questa tecnica, fin dagli anni in cui ancora Leonardo è in vita, incomincia a degradarsi velocemente e quindi a rovinare quei pigmenti, quei colori, che probabilmente invece all'inizio erano assolutamente affascinanti, bellissimi e sgargianti. Leonardo dispone il dipinto sulla parete corta del refettorio, creando con una prospettiva imbuto una sorta di illusione, cioè ci vuol far credere che la stanza sia il doppio della lunghezza di quello che effettivamente è e che esattamente alla metà di questa stanza si è disposto in senso contrario alla longitudine, alla lunghezza, il tavolo su cui vi è Gesù con i suoi apostoli. Per aumentare l'effetto prospettico, realizza al di sopra un soffitto a cassettoni in prospettiva, che riprende in realtà quello che esiste realmente nel refettorio, sulle pareti una serie di arazzi, anch'essi disposti in senso prospettico, che finiscono poi alla fine della stanza dove ci sono tre finestre attraverso le quali si vede un paesaggio esterno. Il momento scelto per la rappresentazione dell'Ultima Cena non è quello tradizionale. Solitamente nell'Ultima Cena i pittori rappresentavano, seguendo l'iconografia classica cristiana, il momento in cui Gesù spezza il pane. E cioè dice: questo è il mio corpo, e in qualche modo anticipa ciò che poi sarà la comunione. Il momento scelto invece da Leonardo è un altro, è il momento in cui Gesù confida ai suoi amici, cioè ai suoi compagni di viaggio, di testimonianza, ai suoi apostoli, che qualcuno di loro lo tradirà. A queste parole tutti gli apostoli reagiscono in maniera assolutamente sorpresa, si chiedono che cosa gli stia confidando il loro maestro e difatti si dividono a gruppi di tre, ognuno gesticolando con espressioni molto diverse. Qui si vede la grande capacità di Leonardo, il grande studio delle espressioni effettuato da Leonardo, e concitando, confabulando, parlottando fra di loro, riflettendo appunto su quella che era stata la frase detta dal maestro. Leonardo sceglie quindi di rappresentare una figura di Gesù estremamente umana, un Gesù che ha bisogno di confidarsi, ha bisogno di sentirsi vicino a sé e ai suoi amici nel momento in cui si prepara alla sua più grande prova, perché sa che da lì a poco andranno a farlo prigioniero e poi dovrà subire la passione e la crocifissione. Ma proprio in questo momento, invece, i suoi più cari amici si distaccano da lui e non riescono a capire l'aiuto che sta loro chiedendo. Un Gesù quindi assolutamente umano, una visione assolutamente diversa da quella che era la tradizione, che è sottolineata ancora di più dal fatto che nessuno degli apostoli, e neanche Gesù, porta sulla testa l'aureola. L'unica forma, in qualche modo, di aureola è rappresentata dalla porta e dalle finestre che stanno dietro alle spalle di Gesù e che diventa la fonte di luce che illumina Gesù, esattamente come un'aureola è una fonte di luce che incornicia la testa dei santi o delle divinità. Gesù è incorniciato dalla luce della natura. Ancora una volta, Leonardo sembra volerci suggerire che il messaggio di Dio, la voce di Dio, arriva nella natura, si trova nella natura, è per tutti, è per tutto il mondo e non è riservata invece solamente a qualcuno. Quindi una visione di Leonardo assolutamente diversa dal solito e molto molto personale, ci fa capire come la libertà espressiva di rappresentazione di Leonardo sia estremamente alta, anche a rischio poi di non essere accettato, di non essere magari pagato per la sua opera. Che l'opera fosse realizzata con grande cura è dimostrato, semplicemente guardando ciò che sta sul tavolo. Il tavolo è ricchissimo, come se fosse una natura morta, di oggetti, sono i piatti, i pani, i resti di cibo che gli apostoli e Gesù hanno mangiato durante l'ultima cena. Ma osservate per esempio come è dipinta la tovaglia. Essa cade esattamente sui bordi del tavolo e ai suoi angoli sono stati fatti dei nodi in modo che possa cadere in maniera più verticale, più elegante, più calzata sulla tavola. La tovaglia stessa è fatta a pieghe, mostrando che Leonardo ha una grandissima attenzione per i particolari, come se questa tovaglia fosse stata riposta per lungo tempo nel cassetto, e quindi quando è stata spiegata, come si fa per le tovaglie migliori, quelle che si utilizzano per le feste, quando è stata stesa sul tavolo, in qualche modo ha mantenuto le pieghe che la caratterizzavano. Eppure, nonostante questo, l'opera è andata fortemente rovinata. È stata addirittura aperta una porta al di sotto della figura di Cristo. Sappiamo che durante l'occupazione napoleonica alcuni soldati avevano preso a bersaglio le figure dell'Ultima Cena, sono stati ritrovati ancora i fori con i proiettili impiantati nella parete. Durante la Seconda Guerra Mondiale una bomba ha colpito il refettorio, sono cadute parti delle pareti, ma miracolosamente la parete dell'Ultima Cena è rimasta intatta, ma naturalmente l'opera ha subito dei gravissimi danni, delle gravissime perdite di pigmento fino all'ultimo restauro che ha cercato di riportarne e di riportarne appunto alla conservazione più ottimale. Nel 1499 Luigi XII, re di Francia, occupa il ducato di Milano. Leonardo in questo periodo si sposta tra Mantova, Venezia e Firenze. E tra 1501 e 1506 sappiamo che è Firenze, con un breve periodo in Romagna per cui lavora per Cesare Borgia. In questo periodo, secondo quanto ci riporta il Vasari nel suo celebre testo, Leonardo avrebbe dipinto la Gioconda. Questo quadro è una delle opere più famose di Leonardo, e forse una dei quadri delle opere più famose al mondo. È un olio su tavola che oggi si trova al Louvre, di dimensioni 77 x 53 cm, quindi anche di dimensioni abbastanza modeste, che fu attribuita a Monna Lisa, moglie di Francesco del Giocondo. Probabilmente l'opera non viene terminata perché Leonardo si deve spostare da Firenze per alcuni dei suoi viaggi, verrà ripresa in seguito mentre si trova a Roma per un'opera che gli era stata commissionata da Giuliano de Medici. Quindi Leonardo riprende la Gioconda, la modifica pesantemente per rappresentare e quindi recuperare l'opera che aveva fatto precedentemente a Firenze e rappresentare in questo caso invece un amante di Giuliano de Medici. In seguito poi alla morte di Giuliano e all'allontanamento di Leonardo da Roma, si porterà quest'opera sempre con sé fino a che, quando si trova in Francia, la donerà al re francese. E per questo diventa di proprietà del sovrano francese e nel 1805 viene collocata nel Museo del Louvre. Nel 1911 sarà anche rubata dal decoratore italiano Vincenzo Perugia, che in quel momento lavorava come in bianchino all'interno del Louvre e riesce senza nessun problema, una mattina prima dell'apertura del museo, ad avvicinarsi alla tela, alla tavola, a prenderla, toglierla la cornice e a portarsela a casa sua. La tiene in casa per diversi mesi pensando che l'opera fosse stata rubata dai soldati napoleonici come bottino di guerra, come in effetti hanno fatto per diverse opere, ma in realtà sappiamo che la storia della Gioconda è un'altra. Vincenzo Perugia poi decide di entrare in Italia con l'opera e di venderla ai musei italiani, ma verrà denunciato, messo in prigione e l'opera restituita ai legittimi proprietari. Perché quest'opera è diventata così famosa? Per quale motivo ha acquisito nei secoli e ancora oggi nell'immaginario comune così grande fascino, così grande attenzione? Ma sicuramente il motivo principale, oltre un po' alla storia che si porta dietro, è che Leonardo riesce a realizzare quest'opera veramente con una grande capacità tecnica, conferendo alla Gioconda una particolare espressione. Cioè, se noi osserviamo i suoi occhi, il suo viso, le sue labbra, assume sempre questa espressione lievemente che sembra mutare da un momento all'altro, in alcuni momenti sembra quasi più sorridere, in alcuni momenti sembra essere quasi velata da una sottile tristezza. E quindi ci si chiede come abbia fatto Leonardo a catturare in un'immagine, in un solo istante, un'espressione invece così mutevole, come in effetti è l'animo umano. Qualche cosa che non si può identificare, congelare in un'unica atmosfera, in un unico scatto, fosse una fotografia, ma è qualcosa di assolutamente transitorio. Ebbene, dopo molti studi, noi sappiamo esattamente oggi come ha fatto a raggiungere questo obiettivo, dimostrandoci veramente una mente grandissima per essere riuscito a progettare e a realizzare questo capolavoro, intanto utilizzando lo sfumato, cioè come spesso accade nelle opere di Leonardo, non c'è nessuna parte della Gioconda che è delineata con il disegno, ma tutte le sue parti sono caratterizzate dal tipico sfumato leonardesco, per cui le guance, il naso, le labbra, gli occhi non sono disegnati, ma sono lievi velature, lievi superfici di colore che transitano da una zona all'altra e che quindi è il nostro occhio, il nostro cervello che rende, che trasforma, che percepisce quelle zone come occhi, come naso, come bocca. Quindi è una superficie già mutevole di per sé, perché non definita. In più Leonardo sfrutta un altro fenomeno che probabilmente aveva intuito grazie alle sue osservazioni della natura umana e della natura che ci circonda. Cioè, lui dipinge sullo sfondo un paesaggio caratterizzato con il suo tipico stile della prospettiva aerea, cioè ci sono delle, è una natura incontaminata, oggi sappiamo che è la zona di Burlano nel Val d'Arno superiore, che sicuramente Leonardo ha visitato, probabilmente intorno al 1502 da alcuni documenti che ci sono rimasti, ma ci sono, è questa natura incontaminata, si intravede appena una strada costruita dall'uomo. E poi queste grandi rocce, queste grandi montagne che spariscono nella nebbia, nelle nuvole, nell'atmosfera che avevamo già visto realizzate in molti altri dipinti. Ma se osservate bene, vedete che le montagne e le rocce che ci sono sullo sfondo non sono su un'unica linea orizzontale, cioè da una parte sono più alte, da un'altra parte sono più bassa. E questo in qualche modo viene giustificato ai nostri occhi per il fatto che è proprio la nebbia, sono proprio le nubi a rendere evanescenti e poco percepibili queste forme sullo sfondo. Leonardo sfrutta però questo fenomeno per poter creare un equilibrio che è instabile all'interno dell'opera. Il nostro occhio, quando osserva un'immagine, questo succede in qualsiasi momento della giornata, di continuo, quando noi spostiamo gli occhi sulle cose, sugli oggetti, sulle persone o sulle immagini che ci circondano, il nostro occhio si sposta continuamente, non è mai fisso, fermo ad osservare un dettaglio, una macchia di colore, una forma. A meno che noi proprio lo costringiamo a farlo, ma invece continua a muoversi cercando all'interno delle forme, delle immagini, dei colori che stiamo osservando un equilibrio. È un movimento che si chiama REM e che avviene addirittura anche mentre dormiamo. È stato scoperto che nella fase REM del sonno, cioè quella in cui noi sogniamo, il nostro occhio si muove anche se le palpebre sono chiuse. E quindi è come se il nostro cervello nel sogno in qualche modo ricercasse un'immagine. Benissimo, in questo movimento, quindi mentre siamo svegli, in questo movimento sulla superficie, l'occhio vaga nelle varie parti della Gioconda e quindi a seconda della zona che sta osservando, che sta inquadrando in quel momento, ecco che l'iso della Gioconda, dipinto grazie a questo sfumato non dettagliato, non preciso, ma vago proprio come tecnica, fa sì che l'espressione assunta dalla Gioconda sia mutevole, sia appaia più triste o con un sorriso più accennato. Naturalmente è un atteggiamento assolutamente minimo, sottile, che però caratterizza proprio questo quadro rendendolo così particolare. Nel 1503 la Signoria di Firenze indice una sorta di concorso, una gara tra Leonardo e Michelangelo, che sono i due artisti più famosi del tempo, non solo a Firenze, ma ormai a livello internazionale. E chiede ai due artisti di realizzare entrambi una scena, una pittura sulle pareti della sala del Gran Consiglio in Palazzo Vecchio, oggi Salone del Cinquecento, in cui venga rappresentata una guerra in cui Firenze si è distinta per il proprio valore, per il proprio coraggio, per la propria potenza. Leonardo dipinge la battaglia di Anghiari, una guerra, una battaglia che era avvenuta tra Firenze e i Visconti di Milano nel 1440 e che aveva avuto luogo tra Arezzo e Borgo San Sepolcro, nella località di Anghiari, da cui appunto battaglia di Anghiari. Leonardo realizza il cartone preparatorio nella sala del Papa del convento di Santa Maria Novella a Firenze e poi riporta questo grande trittico murale sulla parete utilizzando non l'affresco, perché abbiamo già detto Leonardo non è particolarmente abile nell'esecuzione veloce e immediata dell'affresco, ma predilige invece una pittura per velature che gli può permettere l'olio. E quindi cerca di recuperare la tecnica dell'encausto descritta da Plinio nei suoi testi. Da quello che ci viene narrato sembra che l'opera fosse veramente magnifica. Leonardo rappresenta questo Questi personaggi che stanno combattendo, i cavalli che si incastrano uno nell'altro, i personaggi che sguainano le spade e dimostrano un forte senso di azione, di dinamica, di movimento in questa lotta sfrenata che crea quasi un vortice tra le figure. Quindi riesce a caratterizzare questa atmosfera polverosa e dinamica dell'azione, quasi bestiale del movimento dei personaggi, una vera e propria rappresentazione del furore anche attraverso i sentimenti umani espressi sui visi dei vari personaggi. Il problema è che la tecnica dell'encausto in questo caso non funziona. Sembra che in quei giorni ci fossero stati dei violenti temporali a Firenze che hanno reso l'atmosfera, l'aria particolarmente umida, e sta di fatto che questo colore incomincia a colare, a sciogliersi, invece di asciugarsi come avrebbe dovuto essere. Si scioglie. Leonardo fa mettere degli enormi bracieri al di sotto del dipinto per poter agevolare, velocizzare l'asciugatura, ma in realtà tutto si rovina e non si asciuga. E così quest'opera che ci viene raccontata da chi l'ha vista come veramente un'opera magnifica ed eccezionale, purtroppo ancora una volta colpisce la sfortuna del pittore. Oggi non abbiamo neppure i cartoni preparatori, gli unici che ci sono rimasti sono un rifacimento realizzato da Rubens, che si trova al Louvre, mentre i cartoni preparatori originali sappiamo che fino al secolo scorso erano a Palazzo Vecchio, ma sono poi spariti e quindi non ci sono rimasti. Michelangelo invece inizia a lavorare alla battaglia di Cascina, che era una battaglia avvenuta tra Firenze e i Pisani, ma anche Michelangelo non porterà a termine la sua opera, in realtà non inizia neppure l'affresco, perché è chiamato a Roma dal Papa e quindi abbandonerà la realizzazione dell'opera. Quindi il conflitto. Il confronto tra questi due grandi artisti, Michelangelo e Leonardo, inizia, ma in realtà non viene portato a termine. Leonardo da Vinci muore il 2 maggio del 1519 ad Amboise, sulle rive della Loira, nel castello di Cluny, e viene sepolto nella chiesa di Saint Florent, ma purtroppo oggi i suoi resti non ci sono rimasti perché sono stati dispersi durante le guerre religiose che hanno distrutto le tombe del cimitero.